Ed eccoci, allora sono le 9:51 minuti e come preannunciato poco fa e anche sulla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale. Ciao! Ecco, dicevamo appunto poco fa anche ai nostri ascoltatori che giusto ieri è caduto l'anniversario della Nakba, quindi la catastrofe, rispetto appunto al 1948, quindi alla fondazione dello Stato di Israele, che di fatto è corrisposta al massacro e allo sfollamento di migliaia e migliaia di palestinesi. Precisamente oltre 800.000 palestinesi sono stati cacciati dalle proprie terre, 524 villaggi sono stati completamente distrutti e cancellati, e tra ieri ed oggi sono tante le manifestazioni del popolo palestinese, da Gaza alla Cisgiordania, passando per Gerusalemme fino ai territori del 48 e arrivando anche ai discendenti dei rifugiati del 48, che sono ad oggi circa 7 milioni di persone, dai campi del Libano e dalla Siria e anche dalla Giordania e dall'Egitto. Quindi abbiamo visto come ci siano state, ci siano diverse manifestazioni a Ramallah, a Betlemme, ma soprattutto continua ad esserci quella che è definita una ongoing Nakba, quindi una Nakba che continua, perché di fatto proseguono le confische delle terre dei palestinesi, la deportazione di questo popolo e le demolizioni delle case. E come dire, ovviamente una Nakba che continua anche a partire da una serie di notizie che apprendiamo proprio in questi giorni, anche da un articolo pubblicato su Nena News da Manlio Di Nucci, in cui si legge che il Consiglio Nord Atlantico ha dato notizia del fatto che a Bruxelles verrà istituita una missione ufficiale di Israele. Ed è un annuncio che risale proprio al 4 maggio scorso, quando anche il generale statunitense Curtis Scaparrotti, nominato da Obama, si è insediato alla NATO come nuovo comandante supremo alleato in Europa. Tra l'altro, come è ben noto, la cooperazione con Israele non è di certo una novità in ogni campo, da quello militare a quello accademico, ma oltre alla missione ufficiale che adesso viene istituita, ricordiamo anche il programma di cooperazione individuale che fu ratificato dalla NATO proprio nel dicembre 2008, che comprende proprio la collaborazione dei servizi di intelligence e poi la connessione delle forze israeliane al sistema elettronico NATO. Quindi, a quanto pare, oltre a questo accordo che già c'è di cooperazione individuale, che tra l'altro fu firmato a 3 settimane di distanza dalla carneficina dell'operazione di piombo fuso a danno appunto del popolo palestinese, ora vediamo come una missione propriamente ufficiale di Israele possa essere un salto ancora più in là in termini appunto di collaborazione. Io quindi, un po' per iniziare questo approfondimento, ti chiederei in cosa si traduce l'annuncio della missione ufficiale di Israele.
Si tratta di una formalizzazione di un appunto sostanziale che già c'è e già c'era, cioè tra l'entità sionista Israele. Cioè, tu dicevi che già dal 2008 Israele è legata alla NATO attraverso il programma di cooperazione individuale, che prevede una collaborazione a livello di intelligence e una connessione al sistema di sicurezza elettronico della NATO, cioè a un coordinamento a fini militari ovviamente tra i paesi del patto atlantico, che si allarga in questo caso attraverso questo programma di cooperazione individuale anche Israele. Con il passaggio avvenuto invece poco fa l'istituzione di una rappresentanza israeliana permanente presso la NATO, si arriva insomma ad un rapporto strategico, al massimo livello di rapporto strategico che l'Alleanza Atlantica può stabilire con un paese al di là dei paesi che sono membri effettivi, insomma, diciamo posti nell'anticamera dell'entrata. Quindi si tratta di un rapporto di collaborazione strettissimo, insomma, per cui Israele di fatto, come si dice per altro da anni, è una sorta di membro effettivo ma non ufficiale della NATO, e come se di fatto ci facesse parte, solo che non lo è dichiarato ufficialmente, ecco, non è nella condizione di uno status ufficiale, ma lo è in quella di una realtà effettiva, insomma, di fatto, ecco.
Ecco, io leggevo anche che a questa, che appunto viene definita una missione ufficiale israeliana presso la NATO, si affiancheranno anche quelle del Regno di Giordania, del Qatar e del Kuwait, ognuno con le sue specificità, ma sicuramente con dei ruoli importanti. E ti chiederei anche come questi altri tre attori si inseriscono nello scenario internazionale.
Questo approfondimento della collaborazione strategica da parte della NATO con questi paesi, Israele e tre monarchie reazionarie arabe, e segue le linee dello sviluppo della guerra imperialista nella regione medio orientale. Sappiamo che le due forze dirette e principali della guerra a livello regionale sono state proprio da un lato l'entità sionista e dall'altra le monarchie arabe reazionarie, e la NATO con questa istituzione di questa rappresentanza permanente di questi quattro paesi, insomma Israele, Giordania, Qatar e Bahrain, non fa altro che seguire le linee di sviluppo della guerra, della tendenza alla guerra, dei suoi rappresentanti più, dei regimi che la rappresentano più in maniera più forte, più, come dire, sì, in maniera più aggressiva, più rapace anche verso i popoli della regione, e quindi si tratta di una conferma da una parte del ruolo che l'Alleanza Atlantica ha come diciamo direzione strategica del processo di guerra imperialista, direzione strategica sì nelle mani principalmente degli Stati Uniti, che poi si allarga a raggiera verso l'Europa sempre di più, verso l'intero continente europeo, insomma, se pensiamo anche agli ultimi avvenimenti rispetto all'Ucraina e agli ultimi allargamenti della NATO verso l'est Europa, e poi appunto attraverso regimi come quello sionista e attraverso l'appunto con le petromonarchie o comunque con le monarchie arabe reazionarie, e questa direzione strategica della guerra imperialista che la NATO si protende verso il Medio Oriente, verso la regione araba, e questa istituzione di rappresentanza permanente insomma conferma e ufficializza un processo già in atto tra l'altro con una serie di conflitti e di guerre come quello in Siria, in Iraq, nello Yemen, e quindi va a rafforzare, a confermare e a rafforzare i processi di guerra che sono in atto, insomma, quelli concreti e sanguinosi.
Certo, tra l'altro si leggeva proprio in questo articolo che prima citavo il fatto che il Kuwait, ad esempio, tra i tre paesi nominati, proprio grazie al cosiddetto accordo sul transito, permette alla NATO di creare il suo primo scalo aeroportuale nel Golfo, non solo si legge per l'invio di forze e materiali militari in Afghanistan, ma anche proprio per la cooperazione definita pratica della NATO col Kuwait e altri partner come l'Arabia Saudita. E visto che nominavi proprio adesso lo Yemen, si tratta di partner sostenuti dagli Stati Uniti in quella guerra che continua a fare stragi di civili nello Yemen.
Sì, dimenticavo prima il Kuwait, che è anche tra questi paesi che entreranno avranno questa rappresentanza permanente presso la NATO. Sì, sicuramente c'è, dicevo, c'è un ruolo che la NATO è chiamata a svolgere a livello di, voglio dire, di determinazione generale di questi processi di guerra, che poi vengono affidati direttamente magari ad agenti locali, e queste forze come appunto il Kuwait, il Qatar, questi regimi sono alla fine fanno rientrare le loro azioni belliche e sicuramente uno dei fronti principali adesso è proprio lo Yemen, che è sotto aggressione da parte di una coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita e che vede tra le sue file, insomma, tutti i regimi, praticamente tutti i regimi reazionari arabi, tra cui il dicevi tu il Kuwait, quindi il discorso è che tutti questi fronti di aggressione finiscono per avere una regia generale, insomma hanno una regia generale che comunque rientra alla fine ad essere quella della NATO e degli Stati Uniti, dunque dirigono la NATO. Il punto è che ovviamente vi sono una serie di apporti e di interessi locali che hanno il loro peso specifico e hanno i loro interessi specifici e ci sono una serie di ovviamente divergenze anche in questo campo capeggiato dall'imperialismo USA. Pensiamo al discorso delle sanzioni all'Iran e invece del fatto che le petromonarchie e Israele invece premevano per una differente strategia rispetto alla Repubblica Islamica, una strategia ben più direttamente aggressiva e di attacco frontale, mentre l'amministrazione Obama ha scelto un'altra linea. Ma poi è chiaro che le linee, insomma, convergono in termini generali tra questo schieramento di forze, nonostante le contraddizioni che ci sono. La guerra in Yemen, ad esempio, viene combattuta direttamente dalle forze, insomma, della coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita, di fatto sopra vi è una supervisione militare e politica da parte statunitense, vi è una collaborazione a tutti i livelli per condurre questa aggressione criminale contro il popolo yemenita, una collaborazione a livello logistico e militare che si basa su tutta quella serie di strutture che gli Stati Uniti hanno instaurato negli anni, a partire soprattutto dai due conflitti nel Golfo lungo la penisola arabica, e che oggi viene funzionalizzata rispetto al conflitto, all'aggressione contro il popolo yemenita, insomma.
Certo, tra l'altro, come dire, è sempre bene specificare il fatto che di per sé non parliamo di cose, come dire, distanti più di tanto da noi, nel senso che il Kuwait, che nominavamo, di fatto partecipa a questa aggressione anche con una quindicina di cacciabombardieri che l'Italia ha fornito. Quindi, ad esempio, precisamente ne ha forniti anzi 28, si tratta di caccia chiamati Eurofighter Typhoon, caccia quindi di nuova generazione, costruiti non a caso dal consorzio di cui fa parte anche Finmeccanica, assieme a tutta un'altra serie di industrie di Gran Bretagna, Germania e Spagna. Quindi leggiamo come anche ci sia questo contratto da 8 miliardi di euro, che è il più grande mai firmato proprio da Finmeccanica, nelle cui casse quindi entra circa la metà. E a tal proposito, madrina dell'evento è stata Roberta Pinotti, che tra l'altro ha ricevuto pure dall'Unione Cattolica Stampa Italiana il premio Napoli Città di Pace 2016, a conferma anche di come i termini stessi continuino ad essere stravolti. Quindi anche contribuire alle carneficine come nello Yemen, di cui stavamo accennando, viene totalmente riscritto parlando invece di pace.
Si potrebbe dire altro anche ovviamente rispetto all'Italia, ad esempio il fatto che è dal 2002 che l'Italia è legata da una serie di accordi militari a tutti i livelli con la Giordania, e che nell'aprile 2015 si è arrivato a un rinnovo di questi accordi proprio sotto il governo Renzi e anche per iniziativa politica diretta della persona che citavi tu adesso, cioè della famigerata ministra Pinotti, che insomma in questo momento sta rappresentando veramente un volto quanto bieco, tanto ipocrita, dell'imperialismo italiano su tutta una serie di questioni, non da ultimo proprio il riarmo in Medio Oriente, in particolare il riarmo rispetto alle petromonarchie arabe, e dunque il sostegno ai loro progetti di guerra nell'area. E quindi la collaborazione, dicevo, tra Italia e Giordania è praticamente parte dall'inizio di questo secolo, con una serie di accordi che vengono man mano rinnovati. Poi si arriva anche a questo passaggio dell'entrata dell'apertura di questa rappresentanza permanente della NATO, mi viene dire entrata appunto perché di fatto i rapporti che poi si stabiliscono con questi paesi si stabiliranno, saranno di fatto quelli di una collaborazione effettiva e di un'integrazione effettiva nel complesso militare e politico della NATO. Quindi anche l'Italia per certi versi ha fatto anche da apripista. Poi con la Giordania c'è stato sempre il passaggio, diciamo, anche da questo punto di vista strategico, dal punto di vista politico e militare, della guerra alla Siria, di cui la Giordania è stata una delle basi di appoggio. Pensiamo ai programmi di formazione, di addestramento, di finanziamento di ribelli che sono avvenuti sul territorio giordano, tra l'altro quasi ufficialmente in sostanza dal 2012 in poi, gli Stati Uniti, la Turchia e l'Arabia Saudita e la stessa Giordania, lo Stato giordano hanno addestrato queste formazioni nel territorio giordano, nelle basi militari, dei servizi segreti stabilite o dall'esercito o dai servizi segreti statunitensi, per poi condurre la guerra per procura alla Siria. E quindi si tratta di passaggi, insomma, si tratta di passaggi che, come vediamo, poi vanno a confluire in una ufficializzazione di un rapporto strategico, che è quello di cui stiamo parlando, cioè di questa istituzione, di questa rappresentanza permanente. Tra l'altro, insomma, sì, si tratta, per certi versi, anche non sempre di ciambelle che riescono col buco, perché gran parte almeno una parte, insomma, di questi ribelli poi addestrati lì è passata anche allo Stato Islamico e quindi a una formazione che poi è rientrata in questa guerra civile siriana e poi è entrata nel mirino dell'imperialismo per giustificare una sua politica di intervento nell'area dopo che sono falliti invece i programmi di aggressione diretta al regime di Assad ancora nel 2014 e con quindi l'istituzione della coalizione contro lo Stato Islamico e quindi tutta una serie di passaggi che poi vediamo arrivano al dunque quando si tratta di ufficializzare una partnership strategica che è una partnership, insomma, dobbiamo essere chiari, di guerra imperialista.
Certo, tra l'altro rispetto a quanto stavamo dicendo, anche sul fatto che anche l'Italia ha un ruolo in questi passaggi non indifferente, ad esempio anche in termini di export di armamenti che citavamo, ma colgo anche l'occasione, insomma, per ricordare anche agli ascoltatori che dai dati anche che sono recentemente emersi proprio sull'export italiano nel 2015 si vede come siano aumentate del 200% le autorizzazioni alle esportazioni di armamenti. Si parla quindi nello specifico di aeronautica piuttosto che di elettronica per la difesa, poi armi leggere, munizioni e anche cantieristica navale e sistemi d'arma di vario genere. Quello che emerge è il fatto che gran parte di tutto ciò è prodotto da Alenia Ermacchi piuttosto che da Beretta, da Piaggio, da Aero Industries, poi da Industrie Bitossi, quindi quasi tutte di proprietà o partecipate dal gruppo Finmeccanica, senza contare che poi non manca anche un peso sempre maggiore dell'intermediazione finanziaria ad opera di tutta una serie di banche, tra le quali spiccano sicuramente l'Intesa San Paolo e Unicredit. Quindi, come dire, la complicità del governo italiano in termini di aggressioni imperialiste è assolutamente in prima linea, ecco.
Sì, questo ruolo dal punto di vista dell'industria e del commercio militare corrisponde chiaramente a quello che poi è il ruolo e la proiezione strategica dell'imperialismo italiano integrato anch'esso nel patto atlantico e nelle strategie a sua volta stabilite dalla NATO e dunque tutte le politiche che l'Italia sta conducendo, insomma, da decenni in qua con stanziamenti di truppe, partecipazione truppe, insomma, occupanti in teatri di guerra e partecipazione ad aggressioni militari e addirittura la loro promozione, come sta avvenendo adesso rispetto alla Libia o comunque un ruolo politico attivo in dinamiche che sono quelle del neocolonialismo pensiamo al cosiddetto nuovo governo libico di unità nazionale, che è di fatto un governo arrivato dal mare, è esportato proprio dagli imperialisti, dall'Italia, dagli Stati Uniti in primis, per normalizzare e soggiogare la Libia. Quindi quel ruolo di cui dicevi tu è commerciale, il ruolo politico che si diceva prima, insomma, quello dell'Italia anche come in un certo senso apripista poi anche delle strategie NATO e delle integrazioni e collaborazioni della NATO, ad esempio il rapporto con la Giordania, sì, va a collimare a quello che è un ruolo anche diretto che l'Italia ha con le sue truppe di occupazione, con le sue politiche e con la sua partecipazione alle aggressioni militari, una partecipazione insomma, che diventa via via più forte negli anni e che diventa quasi un ruolo, sì, magari su istanza, su spinta dell'imperialismo nordamericano, Yankee, ma il caso della Libia è evidente, ma che diventa comunque un ruolo attivo di promozione quasi delle aggressioni o comunque del neocolonialismo, delle forme che assume il neocolonialismo a seconda dei vari teatri di guerra, insomma.
Certo, infatti, beh, andando in conclusione con la rubrica, ricorderai anche il fatto che non parliamo solo sì, di, come dire, di aggressioni così palesemente dirette o di vendita di armamenti. Quello che caratterizza l'Italia è anche una collaborazione anche sempre più stretta con, ad esempio, lo Stato di Israele, che necessariamente all'inizio del collegamento abbiamo nominato proprio rispetto quindi alla notizia dell'istituzione di una missione ufficiale di Israele da parte del Consiglio Nord Atlantico. Una collaborazione quindi quella tra Italia e Israele, che ad esempio ne abbiamo già parlato diverse volte in radio, si concretizza anche in termini di istituzioni accademiche. Quindi il rapporto università e guerra ovviamente è sempre più stretto, perché quelle che sono le ricerche accademiche, sia nostrane che israeliane, vanno poi a convergere rispetto alla repressione e ai massacri a danno del popolo palestinese. Quindi concluderei anche il collegamento ricordando che a tal proposito inviteremo nuovamente Enrico Bartolomei proprio questo venerdì, quindi venerdì 20 alle ore 15, proprio all'università, quindi comunque in un contesto, come dire, più che legittimo per poter parlare di università e guerra e dei legami che ci sono appunto tra le istituzioni accademiche israeliane e italiane. Come spesso accade, purtroppo, l'università, nonostante tutte le carte burocratiche e le firme raccolte per svolgere questa iniziativa, non ha ancora dato risposta. Oggi comunque si avrà una risposta definitiva, quindi comunque invito gli ascoltatori a rimanere aggiornati anche tramite i nostri social network per poter dare indicazioni più precise sull'aula in cui saremo, ma comunque intanto ecco, pubblicizziamo il fatto che questa iniziativa di controinformazione, di sostegno al popolo palestinese sarà venerdì 20 alle 15, quindi qui all'Università degli Studi di Padova, e quindi maggiori informazioni sull'aula sicuramente ecco, arriveranno nel pomeriggio tramite Facebook e Twitter. E se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci possiamo sentire di nuovo per la rubrica internazionale lunedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie allora, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao.